Buongiorno a tutti. Non vi nascondo che questa settimana è stata una settimana difficile per me e per la nostra famiglia e ringrazio tutti quelli che hanno fatto sentire la loro vicinanza nei confronti della nostra famiglia. Il fatto di predicare mercoledì al funerale di mia nipote mi ha molto impegnato dal punto di vista psichico, emotivo, e sono stato tentato di chiedere un cambio di turno per la predicazione di oggi, ma in realtà ho sentito l'urgenza di parlare di questo argomento. Metti pure la diapositiva, grazie. Cioè, il Signore mi ha messo nel cuore proprio il desiderio di parlare di questo argomento, e forse in questo mi ha confermato, mi ha fatto capire quello che diceva Max domenica scorsa riguardo dei doni, che quando uno sente di fare qualche cosa con naturalezza e con gioia e ha questo desiderio, allora possiamo dire che c'è il dono motivazionale da parte dello Spirito Santo, e io ho proprio questo desiderio di dare questo insegnamento su questo argomento che è molto di attualità, perché stiamo vivendo una guerra nel cuore dell'Europa e molti si chiedono se questa è la guerra profetizzata dal profeta Ezechiele, la guerra di Gog e Magog. Allora, vorrei partire proprio dal quadro generale dell'escatologia, cioè quando si parla di ultimi tempi, il brano di riferimento obbligatorio è il discorso profetico di Gesù che troviamo in Matteo, il capitolo 24. E siccome ritengo che sia abbastanza conosciuto, ne leggerò soltanto alcuni versetti. Matteo 24 dal versetto 6. Rispondendo ai suoi discepoli che gli chiedevano quando sarebbe avvenuta la distruzione del Tempio che lui aveva profetizzato, Gesù parlò in questo modo: allora sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. Ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie del parto. Senza dubbio, guardando i segni che Gesù ha profetizzato, possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che le doglie del parto sono iniziate. Parliamo in particolare, per esempio, della pestilenza che da 3 anni affligge il mondo e di questa guerra, come ho detto, che affligge l'Europa, senza dimenticare le guerre nel mondo che noi sentiamo meno solo perché sono più lontane da noi. Allora, se volete fare un giro sul sito guerrenelmondo.it, troverete aggiornato al 26 marzo di quest'anno la lista di ben 70 stati coinvolti in guerre e 872 gruppi tra milizie, guerriglieri, separatisti, terroristi, anarchici. Quindi non è soltanto l'ultima guerra, quella che ci coinvolge di più, che ci emoziona di più, ma siamo in una situazione di guerra diffusa. Per quanto riguarda le carestie profetizzate da Gesù, senza considerare che in alcuni stati africani la carenza d'acqua e la carestia è un fatto endemico, le conseguenze dell'attuale guerra in Ucraina si faranno sentire probabilmente il prossimo inverno. ma possiamo certo dire che avremo gravi difficoltà nell'approvvigionamento del grano, il quale viene in gran parte dall'Ucraina e dalla stessa Russia. E fino a qui penso che questa analisi metta d'accordo tutti. Meno accordo c'è tra i credenti sulla tempistica di questi eventi, pur tenendo presente che Gesù ci ha messo in guardia, e cioè ha escluso il fatto che noi possiamo capire con esattezza i tempi. Al versetto 36, sempre del discorso profetico di Gesù, Matteo 24, Gesù dice: quanto poi a quel giorno e a quell'ora, nessuno li conosce, neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio. Ecco quindi che noi possiamo parlare di questi argomenti sempre tenendo presente questo avvertimento di Gesù. Possiamo avere delle opinioni, possiamo avere delle sensazioni, e possiamo però fare tesoro delle indicazioni che Gesù ci ha dato, che non sono precise al massimo, ma sono abbastanza precise. Per esempio, Gesù cita l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele, seduta nel luogo santo, come inizio della grande tribolazione. Parliamo di Daniele 9:27, 11:31 e 12:11. E sempre nel discorso profetico di Matteo 24 dice: quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele posta nel luogo santo, chi legga intenda, allora coloro che sono nella Giudea fuggano ai monti, chi si trova sulla terrazza della casa non scenda a prendere qualcosa di casa sua, e chi è nei campi non torni indietro a prendere il suo mantello. Ma guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che la vostra fuga non accada di inverno né di sabato, perché allora vi sarà una tribolazione così grande quale non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Il significato di questo brano lo conosciamo, dice che l'anticristo a metà dei 7 anni della tribolazione, i 7 anni di tregua, di pace per Israele, si siederà nel Tempio ricostruito, farà cessare i sacrifici e darà il via alla più grande persecuzione contro Israele che ci sia mai stata. Qui parliamo di pregate che la fuga non accada di sabato, quindi è chiaro che sta parlando di Israele. Per arrivare a quel punto è necessario che ci sia un nuovo ordine mondiale, e che a capo di questo governo mondiale ci sia la bestia che sale dal mare, che sia manifestata, e che il falso profeta, capo di una religione unica mondiale, avvalori la prima bestia e faccia sì che tutti gli uomini della terra la adorino. Stiamo parlando dei capitoli 13 e 14 di Apocalisse, a cui facciamo soltanto un breve accenno. Non possiamo certo andare a vedere tutti i brani a cui Gesù fa riferimento, e non mi soffermo su questi aspetti profetici, perché spero che il piano profetico di Apocalisse sia chiaro a tutti. Abbiamo studiato il libro di Apocalisse non tanto tempo fa, almeno nella sua essenza, e vorrei oggi concentrarmi sulla profezia di Gog e Magog. Noi pensiamo che il mondo stia facendo le prove generali di questo nuovo ordine mondiale, e come abbiamo già chiarito a suo tempo, noi anziani non crediamo che il vaccino, il Green Pass, sia il marchio della bestia, perché la sequenza temporale che ho detto non è ancora avvenuta. Noi non siamo ancora ai tempi predetti da Apocalisse 13 e 14. Tuttavia, I recenti fenomeni di terrorismo, la pandemia mondiale, ci danno un terreno di coltura ottimale per l'instaurazione di un regime totalitario globale che, con la scusa della sicurezza e della salute, imporranno al mondo un regime totalitario, e anzi il mondo accoglierà l'uomo forte, il liberatore, il nuovo leader, come un liberatore capace di garantire pace e sicurezza. Da più parti oggi, uno di questi è il nostro Presidente del Consiglio Draghi, si levano fautori di un nuovo esercito europeo, una forza militare che possa prendere il posto della NATO e degli Stati Uniti, che si sono dimostrati incapaci di difendere l'Ucraina. Una moneta unica, un unico esercito, un unico leader, manca solo questo ultimo patto fatto perché si porti a compimento il redivivo impero romano di cui sarà a capo l'anticristo. Allora andiamo a vedere le due guerre di Gog e Magog, che troviamo nei capitoli 38 e 39 di Ezechiele. Ho due diapositive con la geografia. Questa mi piace di meno semplicemente per il fatto che c'è questa scritta: l'anticristo Gog attacca Israele. Non è così. Anche se noi sappiamo che lo spirito dell'anticristo è già stato presente numerose volte nella storia e probabilmente è presente anche in questo momento, però quando noi parliamo dell'anticristo parliamo di una persona ben precisa che alla fine dei tempi sarà il capo del governo mondiale. Quindi, per quanto riguarda la geografia, noi sappiamo che Magog era un nipote di Noè, discendente di Yafet, che si stabilì nella zona a nord di Israele. Poi abbiamo Gomer, Togarma, Meshech e Tubal, che sono tutte zone che vengono in ogni caso fatte risalire alla Turchia e alla parte della Russia e degli stati che sono a nord dell'Iran, a nord di Israele. Ma adesso, per essere più chiaro, siccome penso che il capitolo 38 di Ezechiele non sia così noto a tutti, ne diamo una lettura completa. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: figlio d'uomo, volgi la tua faccia verso Gog, del paese di Magog, principe di Rosh, Meshech e Tubal, e profetizza contro di lui. E di: così dice il Signore, l'Eterno, ecco, io sono contro di te, o Gog, principe di Rosh, di Meshech e di Tubal. Io ti farò tornare indietro, metterò uncini nelle tue mascelle e ti farò uscire con tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti vestiti splendidamente, una grande moltitudine con scudi grandi e piccoli, tutti maneggianti la spada, e con loro la Persia, l'Etiopia e Put, tutti con scudi ed elmi. La seconda diapositiva è più completa perché, oltre a far vedere Rosh come la Russia, Magog è il paese di Magog, e quindi Gog sarà il principe di queste zone qua. Abbiamo Meshech, Tubal, sempre la Turchia, Put, la Libia e, diciamo, il Nord Africa, la Persia e Kush, che è il Sudan e l'Etiopia, che sono tutti paesi potenzialmente ostili a Israele, in quanto sono governati da regimi islamici, più o meno, o comunque sono molto vicini ai regimi islamici. Preparati e sii pronto tu con tutte le tue moltitudini radunate intorno a te e sii per loro un guardiano. Dopo molti giorni tu sarai punito, negli ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada, i cui abitanti sono stati raccolti da molti popoli sui monti di Israele, che sono stati per tanto tempo una desolazione. Ora essi, fatti uscire di fra i popoli, abiteranno tutti al sicuro. Tu salirai, verrai come un uragano, sarai come una nuvola che ricopre il paese, tu con tutte le tue schiere e molti popoli con te. Così dice il Signore, l'Eterno, in quel giorno accadrà che ti verranno in mente dei pensieri e concepirai un malvagio disegno. Dirai, io salirò contro questo paese di villaggi senza mura, andrò contro gente tranquilla che abita al sicuro, che dimora tutta in luoghi senza mura e non ha né sbarre né porte, per saccheggiare e fare bottino, per stendere la tua mano contro luoghi devastati, ora ripopolati, e contro un popolo raccolto fra le nazioni che si è procurato bestiame e ricchezze e dimora sulle alture del paese. Ora è chiaro che sta parlando di Israele, perché sta parlando di un popolo raccolto fra le nazioni. Quale altro popolo esiste nel mondo se non il popolo di Israele che sia stato raccolto fra le nazioni? E poi dà questo indizio importantissimo dicendo che Israele abiterà al sicuro, si sentirà sicuro e quindi abbasserà le difese. E questo esclude che stiamo parlando di questi tempi, perché oggi Israele non ha certo abbassato le difese e non si sente al sicuro. Ma quando potrà esserci nella storia un momento in cui dal 1948 a oggi non c'è mai stato un momento in cui Israele abbia abbassato le proprie difese e si sia sentito al sicuro? Anzi, al contrario, le difese di Israele sono sempre aumentate. Però nella storia futura noi sappiamo che l'Anticristo farà un patto di 7 anni con Israele. A metà di quei 7 anni romperà il patto. Allora possiamo andare a collocare questa profezia temporalmente in un momento abbastanza preciso. Israele si sentirà al sicuro nella prima parte della tribolazione, cioè nei primi 3 anni e mezzo dei 7 anni che costituiscono la tribolazione. In quel momento, allora, Dio susciterà, perché dice che io ti trarrò con uncini, susciterà un nemico, un principe del nord, del paese di Magog e di tutti questi altri nomi che abbiamo citato, allo scopo di portarlo contro Israele. E a che scopo? Lo leggiamo più avanti. Perciò, figlio d'uomo, profetizza e di' a Gog, così dice il Signore, l'Eterno, in quel giorno quando il mio popolo di Israele dimorerà al sicuro, non lo saprai tu? Verrai dalla tua dimora, dalle estreme parti del nord, tu e molti popoli con te, tutti a cavallo, una grande moltitudine e un potente esercito. Salirai contro il mio popolo di Israele come una nuvola che copre il paese. Questo avverrà negli ultimi giorni, ti condurrò contro il mio paese affinché le nazioni mi conoscano quando sarò santificato in te davanti ai loro occhi, o Gog. Ecco quindi qual è lo scopo del Signore. E poi saltando al versetto 23, così mi magnificherò e mi santificherò, mi farò conoscere agli occhi di molte nazioni e riconosceranno che io sono l'Eterno. Passando poi al capitolo 39, tu figlio d'uomo profetizza contro Gog e di, così dice il Signore l'Eterno, ecco io sono contro di te, principe di Rosh, di Meshech e di Tubal, ti farò tornare indietro, ti alletterò, ti farò salire dalle estreme parti del nord e ti condurrò sui monti di Israele. Scuoterò l'arco della tua mano sinistra e ti farò cadere le frecce dalla mano destra. Cadrai sui monti di Israele, tu con tutte le tue schiere e con i popoli che sono con te. Ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli d'ogni specie e alle bestie dei campi. Cadrai in aperta campagna, perché io ho parlato, dice il Signore l'Eterno, e manderò fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole, e riconosceranno che io sono l'Eterno. Così farò conoscere il mio santo nome in mezzo al mio popolo di Israele, e non lascerò più profanare il mio santo nome, e le nazioni riconosceranno che io sono l'Eterno, il Santo in Israele. Ecco, la cosa avverrà e si compirà, dice il Signore l'Eterno. Questo è il giorno di cui ho parlato. Allora gli abitanti delle città di Israele usciranno, daranno fuoco e bruceranno armi, scudi, grandi e piccoli, mazze e lance. Con queste faranno fuoco per 7 anni. Non dovranno prendere legna dalla campagna, neppure tagliarne nelle foreste, perché faranno fuoco con quelle armi. Così spoglieranno quelli che li spogliavano e prederanno quelli che li predavano, dice il Signore l'Eterno. In quel giorno avverrà che darò a Gog là in Israele un luogo per la sepoltura, la valle di Abarim a est del mare. Essa ostruirà il passaggio ai viandanti, perché là sarà sepolto Gog con tutta la sua moltitudine, e quel luogo sarà chiamato la valle di Hammon Gog. La casa di Israele, per purificare il paese, impiegherà ben 7 mesi a seppellirli. Fino qui. Bene, da quello che abbiamo detto già possiamo tirare una considerazione, e cioè il fatto che la guerra attualmente in corso tra Russia e Ucraina non è la guerra di Ezechiele 38. Una lettura non attenta dei fatti recenti ha portato alcuni a ipotizzare che la guerra attuale abbia a che fare con questa profezia. Ma ciò è escluso, perché la guerra di Ezechiele 38 è una sollevazione di alcune nazioni contro Israele. Le abbiamo elencate, le abbiamo viste sulla cartina. Non saranno ben precisate al 100%, ma il quadro è ben precisato. E abbiamo anche già detto che questo fatto che Israele si sentirà al sicuro inquadra dal punto di vista temporale anche questa battaglia. La battaglia descritta in Ezechiele 38 e 39 probabilmente avverrà nel primo periodo della tribolazione, nei primi 3 anni e mezzo. Israele si sentirà al sicuro, abbasserà le difese, perché l'alleanza tra Israele e il capo dell'impero mondiale gli garantirà di sentirsi al sicuro. Ricordatevi anche che dice: quando diranno pace e sicurezza, la rovina cadrà loro addosso. Tuttavia, quello che sta accadendo oggi potrebbe essere un preludio, perché la Russia sta espandendo la propria egemonia su molte nazioni che stanno intorno a lei. E a un certo punto troveremo un principe che riunirà tutte queste nazioni, la cui collocazione è incerta, ma certamente parliamo dei paesi del nord. Non so se possiamo dire che questo principe sarà Putin, non possiamo in questo caso fare delle previsioni, probabilmente no. Alcuni dicono che sia malato, altri dicono che l'opposizione a Putin in Russia oggi sia molto forte, o meglio stia crescendo, e forse quando le sanzioni arriveranno a fare il loro effetto ci sarà anche un'ondata di dissenso che potrebbe portare alla deposizione di Putin, e lo porterebbe direttamente davanti al tribunale dell'Aia per scontare i suoi crimini di guerra. Ma questo non vuol dire, il quadro è questo comunque, di una Russia che si sta espandendo e si sta preparando, come per tante altre cose abbiamo detto, la pandemia, il terrorismo, le prove di totalitarismo e così via, stiamo arrivando tutti allo scenario finale. C'è un'altra battaglia in cui viene citato il termine Gog e Magog, e la troviamo in Apocalisse. Apocalisse 20, dal versetto 7. E quando quei 1000 anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle per la guerra. Il loro numero sarà come la sabbia del mare. Esse si muoveranno su tutta la superficie della terra e circonderanno il campo dei santi e la diletta città. Ma dal cielo scenderà il fuoco mandato da Dio e le divorerà. Allora il diavolo che le ha sedotte sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Il libro di Apocalisse fa allusione alla profezia di Ezechiele per descrivere un attacco alla nazione da Israele che avverrà alla fine dei tempi. Il risultato di questa battaglia sarà che tutti i nemici di Dio verranno distrutti e Satana troverà dimora definitiva nel lago di fuoco. Apocalisse 20:10. Adesso ho quattro motivi elencati per fare capire che le due battaglie sono in epoche diverse. Abbiamo sempre l'attacco contro la diletta città, quindi parliamo di Gerusalemme. Però nella battaglia di Ezechiele 38-39 le armate vengono principalmente dal nord e coinvolgeranno solo alcune nazioni contro Israele. Diciamo il gruppo del nord, la Libia, cioè il Nord Africa, il Sudan, l'Etiopia e la Persia. La battaglia dell'Apocalisse, invece, coinvolgerà tutte le nazioni. Dunque le armate proverranno da tutte le direzioni, non solo dal nord. Infatti dice, esse si muoveranno su tutta la superficie della terra. Poi nel contesto di Ezechiele 38 non viene fatta menzione a Satana. Invece in Apocalisse 20 la battaglia avviene chiaramente alla fine del millennio, versetto 7, quando quei 1000 anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto e quindi istigherà le nazioni a sollevarsi contro Israele. Per 1000 anni Gesù avrà regnato su tutto il mondo. Terzo, Ezechiele 38-39 afferma che i morti verranno seppelliti per 7 mesi. Se la battaglia di Ezechiele fosse la stessa descritta in Apocalisse, non sarebbe necessario seppellire i corpi, in quanto immediatamente a seguire in Apocalisse 20:8-9 si presenta al grande trono bianco del giudizio e successivamente il cielo e la terra attuali verranno sostituiti da nuovi cieli e nuova terra. E quindi che senso ha spendere 7 mesi a seppellire i morti? Invece, per quanto riguarda Ezechiele, sarà necessario seppellire i morti, perché la terra di Israele dovrà essere occupata ancora per 1000 anni per il regno di Gesù e quindi deve essere purificata da questa enorme carneficina. 7 mesi per seppellire i morti. In ultimo, possiamo dire che le battaglie in Ezechiele 38 viene usata da Dio per ricondurre Israele a sé. In Apocalisse 20, invece, Israele è stato fedele per 1000 anni e i ribelli di Apocalisse 20 vengono distrutti senza altra opportunità di pentirsi. Ecco quindi che possiamo avviarci alla conclusione. È importante conoscere il punto della storia in cui ci troviamo, è importante per noi e per coloro a cui portiamo l'Evangelo. Come attenti studiosi della Bibbia, come vogliamo noi essere, non vediamo l'ora di scoprire chi nel prossimo futuro sarà il principe del Nord e guiderà la coalizione delle nazioni. Possiamo essere certi però di due cose: Gog e Magog, i suoi eserciti, saranno sconfitti e distrutti, e il nostro re al potere, Gesù Cristo, salverà il popolo di Dio e lo introdurrà in un nuovo mondo di pace e vera sicurezza. Noi studiamo le profezie perché desideriamo essere preparati alle cose che Dio ci ha parzialmente rivelato, anche in modo frammentario. Perché dico frammentario? Perché le cose di cui vi ho parlato oggi sono nel libro di Daniele, nel libro di Ezechiele, nel libro di Matteo, nel libro di Apocalisse. Il Signore ci dà delle informazioni frastagliate perché vuole che noi ci applichiamo nello studio della Scrittura. E quindi noi vogliamo fare così. È bene che noi siamo consapevoli del momento storico che stiamo vivendo per aiutare coloro che sono nella confusione a discernere i tempi e la volontà di Dio. Da questo studio attento della parola profetica appare chiaro che le doglie del parto sono iniziate, e ciò significa che il tempo del ritorno di Cristo è sempre più vicino, e ciò è causa di gioia per noi credenti, ma è anche un monito per noi credenti. Abbiamo sempre meno tempo per parlare dell'Evangelo alle persone che ci stanno intorno. Il ritorno di Cristo è sempre più vicino e noi abbiamo urgenza di parlare del ritorno di Gesù. La fine si avvicina, ma c'è ancora tempo, finché c'è vita, per i non credenti, per fare la scelta più importante della loro vita: arrendersi all'offerta di amore di Dio e riconciliarsi con Lui tramite la grazia che ci è stata offerta dal sangue di Gesù. Abbiamo cantato "Tutto a Cristo io mi arrendo", e tramite quella resa noi siamo più che vincitori. È uno di quei paradossi di cui il Signore si compiace. Per ottenere la vittoria dobbiamo arrenderci. E allora per i nostri cari, parenti, amici, vicini di casa, colleghi di lavoro, coloro che il Signore ci mette davanti, dobbiamo impegnarci a portare l'Evangelo e saper presentare con chiarezza anche il piano profetico di Dio, dimostrando di avere consapevolezza della parola. Ci attesta come persone credibili il fatto che noi sappiamo esporre con chiarezza quali saranno gli eventi futuri, quali sarà a grandi linee la temporizzazione che il Signore ha scelto. Ci farà capire alle persone con cui parliamo che siamo persone serie e credibili, che non andiamo dietro alle mode o alle notizie che si leggono in internet, ma che siamo radicati e fondati nello studio delle Scritture. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen. Amen.